Sedes sapientiae ora pro nobis. Undicesimo sabato della serie dedicata alle figure sacerdotali mariane, ieri e oggi. Benvenuti a tutti voi in questa nostra Basilica di Santa Maria in Via Lata a Roma e un saluto affettuoso agli ascoltatori anche di Radio Mater. Tiene oggi la lezione il padre Stefano De Fiores Monfortano, professore insigne della Pontificia Università Gregoriana della Facoltà Teologica Marianum di Roma, il più conosciuto scrittore di Mariologia del nostro tempo. La sua meravigliosa attività e la sua immensa produzione, da invidiarla, abbraccia tutti i campi della Mariologia. Dalla storia alla teologia, dalla spiritualità alla pastorale, dalla devozione popolare alle apparizioni mariane, eccetera. È promotore di convegni, riunioni, colloqui mariani a livello nazionale e internazionale. Collabora con tutte le riviste mariologiche, partecipa alle trasmissioni radio e televisive, anche ultimissimamente. Ha scritto un voluminoso dizionario di mariologia, 2000 più pagine, edito dalle Leoniane di Bologna, un trattato celebre di mariologia, Maria la Madre di Gesù, un trattato di spiritualità mariana, un volume conosciutissimo su Maria nella teologia contemporanea e un altro più recente su Maria, sintesi di valori cristiani, eccetera. Non si potrebbero ricordare tutte le sue pubblicazioni, forse non le ricorda neanche lui. Senza dire quanto sia benemerito per la sua famiglia monfortana e per la conoscenza del fondatore, San Luigi Maria Grignon de Montfort. E mi fermo qui, Stefano, per dirti grazie di essere anche quest'anno come ogni anno con noi, da sempre, da quando abbiamo cominciato. Nell'incontro dei sabati mariani, il tema che tu ci detti oggi riguarda una figura sacerdotale di primo piano del secolo XIX, Antonio Rosmini. E il tema che tu svolgi è proprio il tema mariano, Maria nella vita presbiterale di Antonio Rosmini. Uno delle figure più insigni del secolo XIX, parroco, adesso ce lo dirà padre Stefano, sulle mie montagne, parroco di Rovereto, siamo lì vicino a Trento, e il filosofo, per così dire, per antonomasia, che ha coniugato scienza e fede, fides et ratio. Stefano, a te la parola.
Grazie a padre Ermanno, il quale sa subito mettere a proprio agio coloro che invita, e così con l'accoglienza molto fraterna, e ricordando che la nostra collaborazione è appunto data dal primo, diciamo dal primo anno del sabato mariano. Quindi grazie a Dio abbiamo perseverato durante tutto questo tempo. Ecco. Allora, questa volta non vi parlerò come Monfortano di San Luigi Maria di Montfort, perché ho visto che c'è un altro padre che parlerà, ho già parlato di questo.
No,
parlerà, padre Battista Cortinovis, quindi il 13 marzo parlerà di San Luigi Maria di Montfort. Io invece parlerò di questo altro grande sacerdote, anzi presbitero, di Santa Romana Chiesa, e cioè Antonio Rosmini Serbati. A volte si mette anche questo nome, che deve essere forse della mamma, Antonio Rosmini, noi diciamo, e diciamo è un grande personaggio, tant'è vero che Alessandro Manzoni diceva che era una delle 6-7 grandi intelligenze dell'umanità, tra diciamo le persone che si sono segnalate per la loro sapienza in tutti i secoli, tra questi 5 o 6 o 7 metteva Rosmini, per dire che veramente, difatti, le sue opere, altre che le mie, padre Ermanno, io arrivo a 35-36 volumi di scritti, però Rosmini arriva a 80 volumi, eppure è vissuto poco, è vissuto cioè 58 anni, essendo, vediamo se vedo, essendo nato il 24 marzo 1797, alla fine del 1700, e muore a Stresa, nasce a Rovereto, che tante volte si dice il roveretano, Rovereto, sopra, no, prima ancora di Trento, andando in su. E muore a Stresa il 1 luglio 1855, quindi 55 più 3, 58, è un'età in cui certamente né io né padre Ermanno moriremo. Sono sicuro di non morire all'età di 58 anni, perché sennò sarei già morto, chissà da quanto tempo. Bene, allora Antonio Rosmini, che cosa è conosciuto? È conosciuto come un grande filosofo dell'Ottocento, quindi tutti quelli che, preparandosi a fare la cucina, le suore, hanno studiato filosofia o a fare l'apostolato, hanno studiato Antonio Rosmini come uno dei grandi filosofi dell'Ottocento italiano. Allora, che cosa noi possiamo fare? Guardate che siccome ha scritto parecchio su Maria, non riusciamo a dire tutto. E io ho qui quante pagine? Dunque sono, sì, una 21 pagine. Se dovessi leggere tutte, mettiamo 3 minuti, cioè, ci vorrebbe almeno 60 minuti. 60 minuti ce la potremmo fare, ma non credo, ci vorrebbe più tempo. Allora, diciamo questo, che non deve essere conosciuto solamente come un grande filosofo, come una grande intelligenza, tant'è vero che Pio IX, quando l'ha visto, perché era stato mandato da Carlo Alberto per una missione presso il Papa, lui ha detto: questo sarà il mio segretario di Stato, e volevo quindi farlo cardinale e segretario di Stato. L'ha portato con sé anche quando è scappato per andare, Pio IX, il beato Pio IX, per andare a Gaeta, c'era anche lui, e vedremo che sarà prezioso per un suggerimento molto importante circa la definizione dell'Immacolata Concezione. Quindi non deve essere conosciuto solamente in quanto grande filosofo, ma in quanto grande cristiano, e possiamo dire grande santo, anche se ancora non è stato santificato, canonizzato, però è stato beatificato quando? Il 18 novembre 2007, quindi solamente pochi anni fa, è stato beatificato, ma hanno dovuto superare una grossa difficoltà. Siccome dopo la morte di Rosmini è stato accusato al Santo Ufficio, allora il Santo Ufficio ha estratto 48 proposizioni dalle opere di Rosmini e li ha condannati. E quindi con una condanna del Santo Ufficio c'era poco da aspirare alla beatificazione. Allora che cosa c'è stato? C'è stato un decreto del Santo Ufficio che era presieduto allora dal cardinale Ratzinger, attualmente Benedetto XVI, e dal il segretario che era Monsignor Bertone. Cosa hanno fatto? Hanno fatto un decreto in cui hanno riconosciuto questo, che pur con tutte le scusanti, però è fare una marcia indietro su quel decreto. Dice così: si possono attualmente considerare ormai superati i motivi di preoccupazione e di difficoltà dottrinali che hanno determinato la promulgazione del decreto post obitum, dopo la morte, di condanna delle 40 proposizioni, 40, non 48, proposizioni tratte dalle opere di Antonio Rosmini, e ciò a motivo del fatto che il senso delle proposizioni, così inteso e condannato dal medesimo decreto, non appartiene in realtà all'autentica posizione di Rosmini, ma a possibili conclusioni della lettura delle sue opere. Capite cosa il Santo Ufficio cosa ha condannato? Ha condannato delle possibili conseguenze o conclusioni dal pensiero di Rosmini, ma non ha condannato, diciamo, le parole di Rosmini stesso. Per cui, ecco, dopo aver tribolato tanto, finalmente si può dire che si è superato questo ostacolo. Il Santo Ufficio ha riconosciuto: non sono sue le proposizioni che sono state condannate. Attenzione, Santo Ufficio, stai più attento un'altra volta. Perché condannare una persona come Rosmini, di cui sempre si diceva è un santo sacerdote, è un santo presbitero, quindi non è possibile che abbia detto delle cose che siano contro la Chiesa, oppure contro la fede o la morale, assolutamente. Quindi, ecco, c'era questo ostacolo, è stato superato attraverso, diciamo, gli studi che sono stati fatti, che sono stati recepiti, fortunatamente, dal Santo Ufficio, con apertura migliore che non nell'Ottocento. E allora ecco che si è potuto dire che Rosmini è un beato della Chiesa, cioè quando c'è la beatificazione vuol dire la sprovincializzazione di una persona che non appartiene più ad una provincia o ad una congregazione, ma è, diciamo, di fronte a tutta la Chiesa viene presentato come modello. Quindi capite che è importante la beatificazione, perché viene ad essere posto proprio sul lucernario perché faccia luce a tutta la Chiesa di tutti, diciamo, i continenti, tutti quelli che appartengono alla Chiesa Cattolica possono guardare a Rosmini per imparare ad essere santi. Ecco. Allora, dobbiamo dire quindi che Rosmini ha avuto una forte spiritualità, perché la mettiamo in questo senso. Noi prima parliamo della spiritualità di Rosmini e poi parliamo di Maria in questa spiritualità, o meglio, facciamo le due cose insieme. Allora, dobbiamo dire quindi che la presenza di Maria nella vita di Rosmini, nel suo pensiero, possono essere capiti solo se inserite nella sua spiritualità o anche nel suo pensiero. E allora dobbiamo dire che il baricentro della spiritualità rosminiana chi è? Qual è il baricentro? Cioè, diciamo, tutta la spiritualità ruota intorno a che cosa? Noi dovremmo dire subito: è Dio. No, è l'uomo. Per Rosmini il baricentro è l'uomo, anzi la perfezione dell'uomo. Lui ha scritto due libri, Antropologia soprannaturale e Antropologia morale. In tutte e due queste antropologie l'autore studia l'uomo nella sua struttura filosofica e nella sua storia soprannaturale, e dice che l'essere umano si realizza quando raggiunge la sapienza, e cioè il compimento plenario della santità proposta dalla rivelazione cristiana. Quindi è l'uomo che interessa Rosmini, ma l'uomo aperto alla rivelazione, anzi che agisce secondo la rivelazione, e in questo modo raggiunge la sua perfezione raggiungendo la sapienza. E quindi Rosmini incomincia a parlare della vita spirituale riconoscendo che ha dei debiti, cioè l'influsso di tre correnti spirituali, di tre persone della storia della spiritualità cristiana. E chi sono queste tre fonti di ispirazione del Rosmini? Innanzitutto la sua esperienza personale. La sua esperienza personale che gli fa scoprire Dio come provvidenza, e vedremo che lui subito trae delle conclusioni importanti per l'uomo. secondo Sant'Agostino, che lo sensibilizza circa l'ordine della carità. Difatti è fondatore dell'Istituto della Carità. Non so se mi sbaglio, voi ditemi qualche cosa, perché vedo che qui c'è uno che mi sembra che sia di ispirazione rosminiana. È giusto? E dunque, anche laggiù in fondo. Se dico qualche... se raglio qualche asinata, cioè se dico qualche cosa che non va, voi me lo dite, perché dobbiamo anche aiutarci a dire sempre le cose meglio che sia possibile. Terzo, Sant'Ignazio di Loyola, che risveglia in lui il senso della Chiesa. Ecco, questi tre cardini formano la sua spiritualità. E allora vediamo che in ognuno di questi c'è presente Maria. Innanzitutto l'abbandono alla provvidenza, che viene fuori dalla sua esperienza spirituale, è il principio di passività in Maria. Allora, cerchiamo di vedere che cosa dice Rosmini riguardo alla vita spirituale. Ecco, fin dalla giovinezza Rosmini fa un'esperienza forte di Dio. Parla di una scoperta esistenziale di Dio e della sua provvidenza e dice così nei suoi scritti autobiografici: quest'anno fu per me un anno di grazia. Il Signore mi ha aperse gli occhi e conobbi che non eravi altra vera sapienza che in Dio. Capite? Fa un'esperienza. L'esperienza quando c'è? Quando capita. Cioè non è che noi la possiamo preparare o la possiamo fare. Adesso voglio fare l'esperienza di Dio. Avviene quando noi non ci pensiamo. E proprio così avviene per lui, che si meraviglia. Come mai? Dio mi apre gli occhi, come se prima avessi gli occhi chiusi. Adesso capisco che è importante nella vita la sapienza in Dio, ma anche la provvidenza di Dio, vuol dire questo. E allora, da questa scoperta deriva ciò che costituisce il punto chiave della spiritualità di Antonio Rosmini, cioè il principio di passività, che occorre ben capire. Che cos'è questa passività? Non si tratta di starsene tranquilli senza far niente, come proponeva il quietismo. Il quietismo era una forma di mistica, ma una mistica della passività, in cui si diceva: lasciamo fare Dio, noi non facciamo niente. Ma questa è magia. E Dio, diciamo, lasciamo fare a Dio e noi stiamo ciecamente a fare quello che Lui ci dice di fare, allora siamo come delle marionette, e dei burattini che Dio manovra. Noi ciecamente facciamo quello. No, non è in questo senso che noi dobbiamo interpretare il principio di passività. Perché lui dice: da questa esperienza di Dio che interviene nella mia vita come provvidenza e mi fa capire che cos'è la vera sapienza, deduco un duplice atteggiamento. Primo, non intraprendere alcuna opera esteriore da se stesso, di propria iniziativa, ma tendere unicamente a purificarsi dal male e a crescere nella giustizia, poiché questo è certamente voluto da Dio. Prima cosa, quindi, non intraprendere opere esteriori di propria iniziativa, ma praticamente confrontarsi con Dio, vedere se quello che noi facciamo corrisponde al piano della salvezza, all'ispirazione dello Spirito. Altrimenti facciamo tante cose, ci muoviamo, tutto invano, perché non rientra nel piano salvifico di Dio. E seconda cosa, non rifiutare nulla di quello che la volontà di Dio può richiedere col manifestarsi attraverso le varie circostanze. Quindi questo principio di passività non è rinuncia, ma volere unicamente e incondizionatamente la volontà di Dio. È l'essenza della vera mistica, che consiste nel lasciar fare a Dio, o meglio, biblicamente, lasciarsi condurre dallo Spirito di Dio, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8, quelli sono veramente figli di Dio che si fanno agire, muovere, condurre dallo Spirito di Dio. Noi preghiamo, ma è lo Spirito che prega in noi, e se allora noi non ci confrontiamo, non sintonizziamo con lo Spirito, la nostra preghiera non è preghiera cristiana, è una preghiera umana. Invece, se ci confrontiamo con Dio e diamo a Dio la precedenza, allora noi incominciamo a stare in questo principio di passività, che vuol dire praticamente, vuol dire disponibilità. Ecco, come spiega un commentatore francese, il padre Evin, dice: la passività non è inerzia interiore, ma attesa della volontà di Dio per abbracciarla totalmente, e rinuncia all'iniziativa personale per essere interamente disponibile e quindi puro amore della volontà di Dio e abbandono alla sua divina provvidenza. Quindi non so se sono riuscito a spiegare cosa indica, diciamo, Rosmini con passività. Indica una totale disponibilità. Però, dice Rosmini, noi abbiamo bisogno sempre di esempi per vedere concretamente a chi devo ispirarmi. Allora dice che il modello concreto di questa totale disponibilità è Maria, alla quale pertanto occorre continuamente rifarsi. Ecco le parole di Rosmini nelle Massime di Perfezione Cristiana. Dice: «Dee il cristiano, dee, deve, deve, siamo nell'Ottocento, quindi la lingua non è uguale tale quale la nostra. Dee il cristiano, meditare e imitare del continuo la profondissima umiltà di Maria Vergine, la quale noi veggiamo descritta nelle Divine Scritture sempre in una quiete, in una pace, in un riposo continuo. Di sua elezione non la troviamo che in una vita umile, ritirata e silenziosa, della quale non viene cavata se non dalla voce stessa di Dio o dai sensi, sentimenti, di carità verso la sua cognata Elisabetta. Misurando a giudizio umano, chi potrebbe credere che nella più perfetta di tutte le umane creature avessimo tanto poco nelle Divine Scritture raccontato? Nessun'opera da lei intrapresa, una vita che il mondo cieco direbbe di continua inazione e che Iddio dichiarò essere la più sublime, la più virtuosa, la più magnanima di tutte le vite, per la quale l'umile sconosciuta donzella fu dall'Onnipotente innalzata alla più grande di tutte le dignità, a un seggio di gloria più elevato di quel che fosse dato a qualunque, non solo degli uomini, ma degli angeli. Ecco come parla Rosmini di Maria, come l'incarnazione del principio di passività, cioè di disponibilità all'azione suprema e anche, dobbiamo dire, primigenia di Dio. A Dio la precedenza e la priorità nella vita di ogni giorno, così ha fatto Maria, mantenendosi in questa quiete, che vuol dire in questa gioia di essere sempre nella volontà di Dio, di non discostarsi mai dai suoi voleri. Quindi non è passiva, perché questo lo direbbe il mondo. Il mondo pensa che sia una passività, non è passività, è un'attività molto intima e spirituale di, diciamo così, di totale conformità alla voce di Dio e sentimenti di carità. Ecco, e questo pensiero ritorna ancora fino a dire in questo modo, siamo nell'epistolario ascetico, Ricordati sempre che il nostro esemplare e la nostra cara maestra dopo Gesù Cristo è Maria Santissima, che fu la creatura che visse la più occulta, povera e quiete di tutte. E Dio la glorificò sopra tutte, e mentre ella lasciò di sé la cura totalmente a Dio, il Dio con la sua grazia non operò in nessun'altra più meraviglie che con lei. E con ragione viene da Santa Chiesa considerata come il tipo della sapienza, perché non va maggiore sapienza di questa: vivere in Dio tranquillo ed esultare in Lui con piena fiducia nella sua misericordia, rendendo laudi interiori e grazie continue per tutte le opere della sua provvidenza, cioè per tutto, niente eccettuato. Capito? Sono pensieri molto profondi e molto belli, perché sono mistici, ci fanno entrare nella vera mistica, che non è passività, la possiamo chiamare passività perché lasciamo fare a Dio, ma è un confronto e una disponibilità ad agire secondo Dio. Quindi Maria ha agito con tranquillità, gioia, fiducia, gratitudine nelle mani di Dio, e Dio l'ha esaltata perché ha gradito questa, diciamo che questa è proprio non solamente umiltà ma anche fede. Fede è arrendersi alla sapienza di Dio. E quindi se Dio è più sapiente degli uomini, ma possiamo noi trascurare la sapienza di Dio per fare quello che vogliamo noi? E questo è, diciamo, il principio proprio della mistica, che consiste in un abbandono fiducioso, intelligente, attivo alla volontà di Dio per compiere e realizzare la storia della salvezza. Quindi, prima fonte della presentazione di Maria è la propria esperienza, e Maria appare come esempio di questa disponibilità totale al volere di Dio. Ma c'è anche Agostino, che ha un influsso su Rosmini, e Agostino cosa concentra? Tutto concentra nella... che cosa?
L'amore di Dio.
Eh?
L'amore di Dio.
Nell'amore in genere. Ama et fac quod vis. Ama e fai quello che vuoi. E del resto San Paolo dice, l'amore è la perfezione della legge. Quindi il comandamento di Gesù qual è? Amare il prossimo, innanzitutto amare il prossimo, perché questo vuol dire che accettiamo l'amore di Dio. E quindi l'ispirazione agostiniana, che tra parentesi apre la sua regola dicendo: tra i, diciamo, quelli che vogliono seguire questa regola non ci deve essere il litigio, non bisogna litigare tra i frati e tra le monache. La prima regola, perché l'amore, la carità deve essere la regola suprema. Allora, ecco, l'eccellenza della carità, ecco, parla di questo Rosmini, quando dice: la carità rimane sempre quello che è, non perde la sua natura, è sempre Dio, sempre infinita. Dio carità dimorante nella sua creatura finita. Ecco. E già dall'infanzia mostra interesse per la carità. A 23 anni compone una storia dell'amore. Storia dell'amore. Naturalmente ne abbiamo tanti di queste storie dell'amore, per esempio quelle di Rougemont, la storia dell'amore in Occidente. Naturalmente è un altro amore, che non quello di cui intendeva Rosmini. Rosmini intendeva l'amore vero, l'amore che viene da Dio, e naturalmente include anche l'eros, include anche l'amore umano, anzi viene elevato addirittura a sacramento. E il filo d'oro che percorre e lega tutta la Bibbia è questo: la preoccupazione divina di trasformare gli esseri umani mediante l'amore. Perché Dio è amore e diffonde amore. Allora, ecco, si capisce come le istituzioni religiose di Rosmini si ispirano alla carità. L'Istituto della Carità, 1828, la Congregazione delle Suore della Provvidenza, in cui il primato della carità ispira i voti di povertà, castità e obbedienza. Il primo istituto è considerato dal fondatore, quindi l'Istituto della Carità, che cos'è? Un figliolino di Maria, ed è a lei affidato quale madre premurosa. Dice Rosmini: ho tutta la fiducia, dopo Dio, sempre mette prima Cristo, prima Dio, poi naturalmente viene la creatura che è Maria, ho fiducia nella nostra amabilissima madre e capitana Maria, e come voi giustamente mi consigliate, a lei affido anche tutto questo negozio. No, non sono i negozi di Via del Corso che sono affidati, ma il negozio di affare, è questa preoccupazione, e me ne riposo del tutto tranquillo, tutto l'istituto è un suo figliolino, lasciamo fare la madre. Intanto posso dirvi che ogni giorno ella mi fa nuove grazie e mi dà nuove consolazioni. E allora come si esprime questo amore fiducioso di Rosmini per Maria? Con gesti semplici, come affiancare il nome di Maria a quello di Gesù nell'iniziare le lettere, oppure ripetere spesso giaculatorie o invocazioni mariane, recitare il rosario, visitare i santuari, per esempio quello di Loreto, dove il 3 aprile 1823 accompagnò il patriarca di Venezia, Ladislao Pirker. Questo sarà stato un austriaco, un ungarico, perché in quel tempo c'era sempre questa, diciamo, questa dominazione austriaca nella regione, diciamo, del Trentino, sicuramente. Allora, e poi sappiamo anche che quale culla del nascente istituto volle il Sacro Monte Calvario di Domodossola, congiungendo così l'incarnazione e la croce. Dal fatto che Maria ci è data per madre nell'ora del massimo dolore per lei, Rosmini deduce che ella si mostrerà tale anche quando saremo nel dolore e nella persecuzione. Gli effetti della contemplazione di Maria e dell'amore fiducioso verso di lei si inseriscono nelle esperienze di Rosmini. Al solo pensare a questa genitrice di Dio e nostra, l'animo si tranquillizza e la mente si rasserena. A parlarne si diffonde la letizia, a invocarla si reintegra il coraggio dell'anima nostra. Chi in lei confida non può perire. Quindi Maria è per Rosmini il culmine e il compendio del nostro amore che sale verso Dio. E quindi abbiamo visto una prima fonte della, diciamo così, del riferimento a Maria, che è il contesto della sua esperienza e quindi il principio di passività. Abbiamo visto anche il secondo, la seconda fonte o sorgente di ispirazione, che Agostino, con il primato dell'amore, e Maria diventa proprio questo tipo dell'amore che sale verso Dio, e quindi in lei vediamo proprio questa madre piena d'amore che ci consola e non ci abbandona mai. E infine il senso della Chiesa, che viene a Rosmini soprattutto da quel santo a cui è dedicata una chiesa molto grande qui vicina, Sant'Ignazio di Loyola, lo risveglia al senso della Chiesa, e possiamo dire che veramente la Chiesa fu la sua grande passione, che gli stava sempre nel cuore. Però ecco, questa ecclesiologia rosminiana, che cosa fa? Vede, non cede a una visione soprannaturalistica o monofisita della Chiesa, che sarebbe quando della Chiesa si vede solo l'aspetto divino e si trascura l'aspetto umano. Allora la Chiesa, diciamo, dovrebbe essere la Chiesa santa, immacolata, senza peccato, eccetera. Invece noi vediamo che c'è il peccato anche nella Chiesa, e purtroppo dei peccati che non ci aspetteremmo, ma purtroppo ci sono stati, speriamo che non ci siano nel futuro. E allora ecco che Rosmini sottolinea i condizionamenti umani e mette il dito sulle piaghe della Chiesa, le piaghe della Chiesa, in vista di una riforma e rinnovamento a tutto campo. E qui si inserisce il suo più famoso libro, che è il libro delle cinque piaghe della Santa Chiesa, iniziato nel 1832, terminato nel marzo dell'83, quindi in 5-6 mesi, al Calvario di Domodossola, pubblicato anonimo a Lugano solo nel 1848, quindi 15 anni dopo. Allora, quali sono questi mali che affliggono la Chiesa? Sono cinque piaghe. Le piaghe per Rosmini sono delle separazioni, delle divisioni. Allora, la prima piaga è la divisione del popolo dal clero nel pubblico culto a motivo dell'ignoranza della liturgia e a motivo anche del latino. C'era il latino che naturalmente non facilitava la comunicazione. Difatti la liturgia andava per conto suo e la gente diceva il rosario durante la messa. E quelli che hanno la mia età si ricordano. Voi che siete più giovani certamente non vi ricordate, che voi non dite non ho assistito alla messa, no, non ho partecipato alla messa. Ormai i bambini così, senza nessuna difficoltà, dicono le cose. Là si assisteva alla messa, che era celebrata dal sacerdote e dall'inserviente. Gli inservienti rispondevano tra di loro e la gente faceva tutt'altro, e quindi occupava la mente almeno nel rosario. E no, dice Rosmini, non va questa separazione della liturgia dal popolo. Bisogna operare qualche cosa per avvicinare. Poi l'insufficiente educazione e formazione del clero. No, qui più che altro diceva che c'è una differenza tra l'alto clero e il basso clero. I sacerdoti ignoranti, l'alto clero invece poteva andare a scuola di teologia e cose simili. E diceva lui, non si rassegnava al pensiero che veniva fuori dei sacerdoti che, come diceva lui proprio, che non erano delle anime grandi, che abbiano grandi sentimenti e sappiano pensare in grande. Capite? Non stare là a cincischiare sulle piccole cose, ma cercare di affrontare i vari problemi della società, della santità e di tutto quello che interessa la vita della Chiesa. Terza piaga della Chiesa, la disunione dei vescovi tra di loro, mancanti di concili e di adunanze frequenti. Capite che queste piaghe sono quasi tutte superate ormai, perché abbiamo le conferenze episcopali, regionali, poi nazionali e poi il concilio, naturalmente, o il sinodo dei vescovi. Quindi ci sono tanti ormai mezzi che superano questa divisione dei vescovi, ognuno faceva per conto suo. No, non è giusto. Bisogna fare una pastorale d'insieme. Quarto, è un punto dolente e che non verrà perdonato a Rosmini, la nomina dei vescovi, abbandonata al potere temporale. Erano i governanti, i re, imperatori, eccetera, che dovevano dire la loro o presentare tre e poi il Papa sceglieva, o il contrario, sceglieva poi l'imperatore e cose simili. E invece, dice, a chi sta a eleggere i vescovi? Aspettiamo, al Papa? No, dice Rosmini, altrimenti non sarebbe... No, quelli che sono stati condannati, anche le cinque piaghe della Chiesa, all'indice, però senza, una cosa tutta particolare, mentre è diritto del popolo eleggere i propri capi secondo l'antica consuetudine. Il clero giudice, il popolo consigliere. Cioè, sono a Milano, morto il vescovo, chi facciamo? e c'è Ambrogio che sta portando la calma come il rappresentante del potere civile. A un certo punto un bambino: Ambrogio vescovo, facciamo subito vescovo, viene ordinato, ma è il popolo che elegge i vescovi. Certo, quello che si può dire oggi è che almeno il popolo abbia da dire qualche cosa. E quando ci sono le elezioni del proprio pastore della Chiesa, perché non dire proprio niente del tutto è troppo poco. Forse eleggere una prassi che potrebbe anche portare a vari sbagli, perché in un momento di sì va bene quello, poi si accorge che non va bene per niente, capite? Quindi bisogna che ci sia un discernimento, e qui la Chiesa, il Papa porta avanti questo discorso con una grande serietà, dobbiamo dire, attualmente. Però manca, se non altro, il consenso del popolo di Dio, perché questo è importante. Non vi cito la frase di Cipriano di Cartagine, che dice: «Nigil sine episcopo, nil sine consilio presbiteri, nil sine consensu populi». Niente senza il vescovo, ma niente senza il consenso dei presbiteri, e niente senza il consiglio o l'assenso del popolo. E allora sì che siamo un'unica comunità. Infine, i beni temporali che rendono schiavi gli ecclesiastici, mentre la Chiesa primitiva era povera ma libera. Certo, qui è un attacco anche al potere temporale dei papi. E non si voleva attaccare, ma il Papa tutto da guadagnare. C'ha già tanto da fare, povero Papa, che diciamo adesso gli mettiamo anche governatore civile. Per fortuna che è stato liberato dal potere temporale, perché non avrebbe potuto. Poi adesso, e mica siamo 300.000 persone o non so una dozzina di milioni, noi adesso siamo 1 miliardo. Quindi il Papa che deve pensare a 1 miliardo di persone, ma certamente aveva ragione Giovanni Paolo II: aiutatemi a organizzare meglio il ministero petrino, perché le cose stanno mutando e quindi dobbiamo non addossare a una sola persona, anche se ci sarà sempre il Papa successore di Pietro, però vedere qualche forma di collaborazione. C'è già adesso con le conferenze episcopali, eccetera, va bene. E comunque, ecco, di questa Chiesa santa e piagata, dolorante, perché sono le ferite che lui vedeva, e madre, la stessa madre di Gesù. E ecco quello che dice Rosmini: questa gran vergine, avventuratissima madre del Salvatore, se da una parte è membro nobilissimo della Chiesa, dall'altra può dirsi con ammirevole proprietà che alla Chiesa stessa sia madre, cioè madre della Chiesa, quello che diceva, che ha proclamato Paolo VI alla terza sessione del Concilio. Nell'Ottocento si trova, diciamo, in bocca a tutti, a parecchi, diciamo, almeno dei teologi, tra cui anche Rosmini. Giacché la Chiesa nacque quando nacque il Signor Gesù Cristo, onde la Chiesa si specchia in Maria come figliuola alla madre somigliantissima. Ecco, dunque, abbiamo, diciamo, fatto vedere fino adesso quello che pensa Rosmini, anzi quello che vive Rosmini nella sua spiritualità, in cui, diciamo, queste tre fonti, tre sorgenti convergono a vedere Maria come tipo della passività mistica, come tipo della carità elevata al massimo grado e come anche madre della Chiesa, di cui dobbiamo avere sempre nell'orizzonte un amore vivissimo. Però era un grande pensatore, quindi voleva scrivere di Maria. Ha scritto un'opera riguardante Maria, un'opera sistematica? No, sistematica no, assolutamente. Vede, il rosminiano, facendo con la testa, no, non ha scritto, però voleva scriverlo. questo libro lo dice chiaramente. Ah sì, dice così a un certo punto, perché voleva dedicare l'ultima parte dell'antropologia soprannaturale. Bellissimo. Dove si inserisce Maria? Nell'uomo. Perché Maria è sorella nostra, dell'umanità. Quindi se il primo millennio e parte del secondo hanno visto Maria il tipo della Chiesa, oggi dobbiamo vedere il tipo dell'uomo, dell'essere umano, dell'umanità, che di fronte a Dio sa rispondere. Quindi Maria è tipo per tutte le religioni. Quindi allargare, ecco, nell'antropologia soprannaturale, diciamo, il culmine lo raggiungiamo proprio nella figura di Maria. E dice: l'ultimo libro di un'opera che ho alle mani tratta di Maria Santissima. Qual consolazione sarà la mia se mi è dato di giungere col mio lavoro a questo libro? Ne tripudio a pensarlo, ma ci sono ancora lontano. Pregate voi, la nostra cara madre, perché mi ottenga e mi dia luce da scrivere degnamente di lei. Confido nelle orazioni dei buoni. Ecco, quindi aveva intenzione, però gli anni, diciamo che 58 anni, ha dovuto fare tantissime cose, ha dovuto scrivere 80 volumi, immaginate, e quindi non ha trovato il tempo per scrivere questa antropologia soprannaturale, completarla, ecco. E però dobbiamo senz'altro troviamo pagine mariane e anche articoli mariani che, diciamo, veramente molto interessanti. Lasciamo da parte il catechismo disposto secondo l'ordine delle idee e veniamo ad alcuni scritti sopra Maria Santissima che sono stati pubblicati nel 1904, un librettino proprio di piccole dimensioni, ma dove ci sono questi tre saggi. Innanzitutto uno scritto sul rosario, che cosa dice? A lui è proprio meravigliato e estasiato di fronte alla perfezione delle sue singole parti, in particolare del Padre Nostro, dell'Ave Maria, e poi, diciamo, del collegamento attraverso i misteri di Cristo, e finalmente dalla grandezza del fine a cui è rivolto. E allora, ecco, ne parla dell'eccellenza delle preghiere che compongono il rosario, e anche non manca di far vedere dal punto di vista psicologico come si può spiegare la ripetizione. Dice: certo è costume dell'amore il ripetere le stesse voci. Mirate un amante, allorché favella la sua persona amata, egli non si contenta già di dirle una sola volta che l'ama, di manifestarle una sola volta i suoi vari affetti, di pregarla una sola volta di contraccambio, ma amore lo spinge a ripetere e ripetere senza posa e senza tedio le mille volte le stesse cose, le stesse espressioni affettuosi, gli stessi sentimenti, gli stessi sospiri, le stesse promesse. Così fa il devoto, così fa l'amante di Maria alla dolce sua Vergine, alla dolce sua Madre. Quindi dà anche queste spiegazioni di ordine psicologico, poi anche vede nei misteri di Cristo la trama delle vicende di cui è intessuta la vita umana. Quello che meditiamo nel mistero di Cristo, il mistero di gioia, di dolore e di gloria, questo lo troviamo nella vita degli esseri umani. Ecco, e poi un secondo saggio, stranamente, però di grande attualità, Maria nel Corano. Capite, noi oggi siamo a contatto con tanti musulmani, siamo obbligati a leggere il Corano, e qual è la nostra meraviglia notare che nel Corano si parla bene di Maria. Ed è quello che dice il nostro Rosmini, che dice, dopo aver detto che il, diciamo, Efeso è fonte inesausta di quanti elogi e culto diedro e daranno alla gran donna i secoli passati a venire, dice: alla voce dei padri intende dimostrarvi che di che importanza siano le testimonianze che a favor di Maria Vergine si contengono nel Corano e quale vantaggio ne possa tirare la nostra santissima religione. Quindi, che cosa, come considera delle testimonianze del Corano riguardo a Maria? Come una parte della tradizione cristiana che è andata a finire, diciamo, presso gli arabi, presso Maometto, quindi è condensata nel Corano, però riassume ciò che si trovava già nella tradizione cristiana dei primi secoli. E trova invece che le grandi differenze, per cui qualcheduno dice che non bisogna dialogare, che è impossibile, il dialogo è impossibile con i maomettani perché loro credono che noi siamo eretici, eccetera, eccetera. Momento, non dobbiamo essere così rigidi nel fissismo, invece c'è il dialogo, dobbiamo cercare di dialogare, e quello che dice Rosmini, dobbiamo affermare la consonanza generale delle affermazioni del Corano con l'insegnamento attuale del cattolicesimo. Tra tutte le più eccelse prerogative che la Chiesa Cattolica riconosce al presente e venere in Maria Vergine si trovano chiaramente registrate nel Corano. Sembrerebbe un'esagerazione, non è vero. Perché abbiamo nel Corano perfino in qualche modo l'Immacolata Concezione, perché solo Gesù e Maria non sono toccati dal maligno e non hanno mai peccato. Questo lo dice il Corano. E parla addirittura di luminoso testimonio che rende a Maria il Corano. E dice, appunto cita, «E per fermo io faccio che ella e la sua prole si rifugga a te da Satana il lapidato». Quindi, poi, ecco, molto si sofferma sulla scena dell'Annunciazione e pare anche che alluda all'assunzione di Maria Vergine al cielo, eccetera. Però, naturalmente, rimangono anche, diciamo, i colpi da dare alla falsa religione di Maometto e il linguaggio dell'Ottocento. Oggi vediamo piuttosto gli aspetti positivi innanzitutto, poi si vedrà come superare anche quelli negativi. Beh, mi pare che siamo quasi alla fine, ancora qualche minuto, chissà se padre Toniolo me le concede. Sì o no? Non ho capito. Come? Continuiamo. Allora, diciamo che uno, due e tre argomenti. Il rosario, Maria nel Corano. Terzo, il parto virginale. Siccome ha visto in un giornale, in una rivista, in un articolo pubblicato sull'Amico Cattolico, 1844, che scriveva che Maria a Betlemme fu sorpresa dai dolori del parto, Rosmini scrive subito una lettera al direttore dicendo che lui non sente di essere in sintonia con queste cose, perché Maria ha avuto un parto non doloroso ma gioioso. Il dolore di Maria non è quello del parto, ma quello del parto spirituale attraverso la spada che ha trafitto la sua anima sulla croce. E quindi fa vedere questo modo di interpretare il parto virginale, come lo spiega Sant'Ambrogio, e cioè come un raggio che parte da Maria, esce dal grembo di Maria senza toccare i sigilli della verginità. Va bene. oggi non possiamo fermarci su questo, ci sono vari modi di spiegazione. Tutti devono dire che Maria ha partorito virginalmente, ma il modo può essere vario. E qui siamo nell'ambito della teologia, che si sforza di spiegare un mistero e alla fine dei conti deve dire è meglio non entrare in questi particolari perché non ne usciamo facilmente. Però sappiamo che è stato un parto virginale. L'ultimo argomento, il Magnificat, ha affrontato questo argomento facendo proprio un esame del Magnificat dal proemio, poi la prima parte e la seconda parte. La prima parte che riguarda in modo particolare Maria, che sia nell'anima che nello spirito, quindi attribuisce la grandezza al Signore e l'esultanza e il gaudio di fronte a quello che Dio ha operato in lei. Però non possiamo fermarci perché ci sarebbe, ma cose molto belle, questa occhiata amorosa di Dio su Maria che la trasforma completamente, sicché tutti i secoli la diranno beata, dice, e noi dunque, nati 19 secoli dopo Maria, possiamo essere testimoni dell'adempimento del suo vaticinio. Noi concorriamo ad adempirlo ogni giorno. Ecco, e se abbiamo tanto di lume, possiamo in quella parola della Virginella di Nazareth, così meravigliosamente avverata, vedere la prova di tutto intero il Vangelo del suo figliolo. Dal fatto che sia avverata questa profezia che si trova nel Vangelo, tutto il Vangelo viene ad essere inverato dalla storia. Ecco, una cosa importante, questo non c'è in questo libretto, dove racchiudo solo questi quattro saggi, il voto per l'Immacolata. È stato chiesto anche a Rosmini, cosa pensa? Bisogna fare la definizione? È certo, non è certo. Lui distingue, la dottrina dell'Immacolata Concezione è ormai certezza morale per la Chiesa, non si dubita. Quanto alla definizione, non sono del parere che si definisca. Dice, perché non c'è bisogno, perché ormai è entrata nella cosa, non c'è, anzi, dicendo, con la definizione potrebbero sorgere altri che vengono a negare, forse, commettendo però qualche cosa contro la Chiesa. Però, che cosa dice? Se il Santo Padre vuole definire, prima interpelli l'Episcopato Cattolico, per saggiare la fede della Chiesa, importantissimo questa, che i papi poi hanno obbedito a questa richiesta di Rosmini, sia Pio IX con un'enciclica fatta proprio nel febbraio-marzo del 1849, mentre era ancora Gaeta, e anche Pio XII, prima di definire il dogma dell'Assunzione, ha mandato un'enciclica con cui ha interpellato tutti, in modo che la definizione del Papa sia anche una conferma della fede della Chiesa, perché questo è il compito di Pietro: una volta che ti sei convertito, conferma i tuoi fratelli, conferma la fede dei tuoi fratelli. Quindi solamente per questo Rosmini merita tutta la nostra ammirazione, perché ha fatto sì che il Papa non vada da solo, anche se potrebbe farlo, non vada da solo nelle definizioni, ma invece cerchi prima di confrontarsi con la fede della Chiesa, in modo che ci sia una convergenza tra la fede del Pontefice che definisce e la fede della Chiesa che porta avanti questo, sotto l'influsso dello Spirito, anche il popolo di Dio vede quello che è giusto e in qualche modo è infallibile insieme con il Papa. Bene, possiamo quindi concludere. Che cosa possiamo concludere da quello che abbiamo visto fino adesso? Primo, che non c'è un'autentica spiritualità senza una precedenza riconosciuta a Dio, senza lasciar fare a Dio e senza quindi il principio della passività intesa come disponibilità assoluta, e Maria è colei che ci rappresenta in questa disponibilità che noi dobbiamo cercare di imitare. Quindi se vogliamo diventare mistici, guardiamo a Maria, imitiamo la sua disponibilità. In secondo luogo, il pensiero di Rosmini è sempre elevato, anche parlando del Rosario, parla di Maria tipo della Chiesa, per esempio, e dà delle spiegazioni di ordine antropologico. Infine, quanto al dogma dell'Immacolata Concezione, suggerisce questa enciclica che difatti è stata fatta, per cui si parla di un concilio scritto, anche se non si tratta di concilio, però c'è un concilio scritto. E quindi Rosmini precede i tempi, interessandosi del Corano e scorgendo nelle sue pagine su Maria una consonanza con la tradizione cristiana antica e con la fede cattolica, quindi un esempio in questo caso anche di ecumenismo. Ma ognuno di noi trarre poi le conclusioni personali. Grazie della vostra attenzione.
Grazie Padre Stefano di questa lezione che ci ha fatto, teologica, di approfondimento, di impostazione spirituale, teologica anche, morale, antropologica soprattutto, del nostro grande insigne Antonio Rosmini, del quale vorrei chiedere, se permetti, alcuni dati biografici che tu conosci bene, perché Padre Stefano ha inserito nel suo dizionario di Mariologia tante pagine su Rosmini, appunto perché ha un valore e un'importanza eccezionale nel secolo XIII, nel 1800. Ecco, alcuni dati fondamentali di Rosmini.
Sì, grazie. Beh, sono quelli innanzitutto della nascita, la vigilia dell'Annunciazione, 24 marzo 1797 a Rovereto, che allora era sotto l'Austria, però lui sentiva molto l'italianità di questa regione e per questo è stato costretto ad uscire dalla sua città per andare in Piemonte, perché se no sarebbe stato molestato dalle autorità austriache. Siamo ancora prima, diciamo, delle guerre di indipendenza, eccetera, guerra mondiale, eccetera. Poi, diciamo, di grandi cose non possiamo, diciamo, sapere, se no che è stato subito indirizzato verso il sacerdozio, quindi ha fatto gli suoi studi anche a Padova, dove ha fatto amicizia con grandi personaggi del tempo, tra cui Niccolò Tommaseo, Alessandro Manzoni, poi non so se c'era anche qualcun altro, diciamo che si riunivano ogni tanto a Stresa facendo proprio delle conversazioni di indole sia letteraria che filosofica e spirituale. Poi abbiamo questa missione, diciamo, da parte del re del Piemonte, per andare a Roma, dove prende conoscenza, era già andato in precedenza, dove si fa subito conoscere da Pio IX e quindi ha, diciamo, tanta possibilità di influire, se non che poi gettano un po' di dubbio su di lui, sulla ortodossia, per cui viene un po' alla volta allontanato dalla curia, deve andarsene via, e trionfa invece Antonelli con la sua politica, quella che sappiamo. Ecco, poi di altre cose, che lui ha avuto sempre una grande, grande devozione per il Calvario, e quindi si ritira a Domodossola volentieri, la medita, diciamo, fa esercizi spirituali, diretta anche agli altri, e quindi, diciamo, la sua vita non ha tanti altri, diciamo, se non che è pronto il cappello cardinalizio, ma poi non viene consegnato, e quindi anche il grande scultore Vela ha un bellissimo ritratto, una statua dove si vede anche il cappello messo per terra, cappello cardinalizio, perché, diciamo, lui non badava molto a queste cose, badava soprattutto, ecco, alla perfezione dell'uomo. E così, dopo 8 ore di agonia, il 1° luglio del 1855 muore a Stresa. Ecco perché Domodossola e Stresa sono i punti di riferimento poi del suo soggiorno durante tutta la sua vita.
Non è stato parroco per caso?
All'inizio è stato viceparroco.
Viceparroco.
Viceparroco, poi mi pare che non...
Sì.
Ha preso la via della fondazione, quindi...
Sì.
Beh, un anno è stato?
Grazie, perché è una figura anche per l'Italia, una grandissima figura, e perciò è giusto conoscerla di più.
Sì, è stato un anno parroco Rovereto dall'ottobre 1834 all'ottobre 1835. Non era lui che voleva, l'hanno proprio tirato dentro, voluto i suoi concittadini, l'hanno chiesto insistentemente al vescovo, ha fatto il parroco in una maniera straordinaria, dando, non solo interessandosi di singoli e di famiglie e di scuola e di uomini che facevano litigare poi le osterie, perché gli uomini non andavano più all'osteria a bere per andare al catechismo la sera, è vero? Quindi cose molto belle, ma la sua vocazione era quella dello scrivere. Quando è venuto a Roma e è stato in udienza da Papa Pio VIII, Pio VIII aveva sul tavolino una sua opera e dice: a noi occorrono uomini che sappiano scrivere come l'autore di questo opuscolo. E Rosmini si mette a sorridere perché era lui l'autore, è vero, il Papa non... E quando il Papa si accorge che è Rosmini, dice: si ricordi che lei, e glielo dico come volontà di Dio, deve curare, portare gli uomini alla fede attraverso la ragione. Quindi portare gli uomini a ragionare e portarli a Dio, quindi attraverso i suoi scritti. E Rosmini ha preso questo ordine del Papa molto sul serio, ecco perché di per sé la sua vocazione non era quella di fare il parroco, però ha guidato spiritualmente un mucchio di anime. E sappiate che l'epistolario completo che noi abbiamo e che dobbiamo ripubblicare adesso sono 13 volumi in 8°, sono 10.000 lettere, soltanto le lettere di Rosmini che abbiamo sono 10.000. E guarda caso, questa bella conversazione di padre Stefano avviene il 20 febbraio, giorno anniversario dell'andata di Rosmini a Calvario a fondare il suo istituto. Noi lo chiamiamo il giorno della cella. La cella sarebbe la stanzetta che ha abitato Rosmini a Calvario, poverissima, lui nobile, lui ricchissimo, lui proprietario di un palazzo, va a rintanarsi su questa collina, su questo monte, in una poverissima cella. E noi ogni anno, il 20 febbraio, stamattina abbiamo fatto la commemorazione, ma viene fatta in tutte le nostre case, la commemorazione dell'andata di Rosmini al Calvario. A fare che cosa? A pregare, a far penitenza, a scrivere le costituzioni del suo istituto. Costituzioni che doveva scrivere insieme a un prete alsaziano, un certo padre Leuwenbruck, che all'appuntamento poi non si fa vedere, arriverà più tardi, ma questa è un'altra storia. Quindi questa conferenza è caduta proprio nel giorno della fondazione del nostro istituto, per cui noi siamo particolarmente grati.
Bene.
Grazie. Veramente. Qualche domanda vostra?